Dicevamo, riprendendo il discorso, come si configura tutto questo meccanismo della destorificazione e dell'intervento ordinato per ripristinare un ordine, e che quindi, come tutti questi fenomeni che De Martino abbia studiato, non si configurino come patologie, tra tutte le virgolette, ma come meccanismi di risoluzione dei problemi. Con il mondo magico, abbiamo già detto varie volte, De Martino fa il primo passo per realizzare il programma che aveva lanciato con naturalismo e storicismo nell'etnologia, cioè di fare davvero una etnologia storicista e non solo limitarsi a parlare delle etnologie altrui. Perché una etnologia si qualifichi come etnologia storicista per De Martino, ci vuole un problema storico. Cioè, l'etnologia è parte della scienza storica, cioè dell'unica vera scienza, crocianamente parlando, quando individua un problema storico intorno al quale ordinare i fatti, che altrimenti, i dati, che altrimenti rimangono una collezione di fatterelli. È l'accusa che rivolge più frequentemente, per esempio, ai folcloristi come collezionisti di curiosità, di cose strane, eccetera. Perché le cose strane, cioè diverse da quelle alle quali siamo abituati, ma anche qui citando l'articolo di Fabio Dei su Amalia Signorelli che menzionavo all'inizio, in fondo vale quello che dicevamo la volta scorsa a proposito di Malinowski e il confronto tra i gioielli della corona e le collane e i bracciali di conchiglia dei trobriandesi, e cioè l'antropologia in fondo consiste nel saper prendere le distanze e nel guardare con un occhio nuovo quello a cui siamo maggiormente abituati, quello che ci è più vicino e più familiare. È facile vedere le cose strane quando tali sono perché non ci siamo abituati, perché non le abbiamo mai viste prima. La cosa difficile è riuscire a capire quanto in realtà non siano strane, perché a quelli che per noi sono distanti sono vicine, esattamente come a noi sono vicine certe cose che per loro sarebbero strane, e dunque riuscire a fare un ragionamento meta, cioè che diciamo si eleva sopra il livello del discorso comune e corrente e riesce a vedere con occhio critico e le cose nostre e le altrui e confrontarle, individuare un problema storico che fa da comune denominatore appunto alle stranezze vicine e lontane, è ciò che qualifica una etnologia come storicista. Il tema che De Martino viene elaborando appunto mentre lavora sul mondo magico è quello del dramma della crisi della presenza, il dramma della presenza storica, il dramma dell'esserci nel mondo, dramma nel senso duplice di rischio, di problema, di guaio incipiente, incombente, ma anche nel senso di dramma come una rappresentazione teatrale, un dramma, cioè di qualcosa che si vive, che si fa, che si mette in scena, che si mette in opera semplicemente nella vita di tutti i giorni. E in quell'articolo del 53 che abbiamo già citato varie volte, Etnologia e cultura nazionale degli ultimi 10 anni, in cui De Martino diciamo, ricostruisce un po' le sue mosse precedenti come studioso, 53, diciamo, è già qualche anno che va in Basilicata, comincia a focalizzare l'attenzione anche sulla lamentazione funebre, che sarà poi l'oggetto della prima delle due monografie, dal materiale lucano, ed è fortemente impegnato sul piano politico. In questo articolo va un po', traccia un bilancio degli studi etnologici, dice degli ultimi 10 anni, ma in realtà parla di sé largamente, e quindi commenta le motivazioni di natura del mestoicismo, commenta che cosa aveva voluto dire per lui produrre un libro come Il Mondo Magico, e dice come tesi fondamentale del libro del Mondo Magico che gli istituti culturali, parole di De Martino, gli istituti culturali delle civiltà etnologiche restano per noi incomprensibili nella loro genesi e nel loro valore, se non vengono riportati al dramma della presenza che rischia di non mantenersi nella storia umana. Restano incomprensibili perché queste istituzioni hanno il compito di fronteggiare il rischio della perdita della presenza. La presenza che rischia di non mantenersi nella storia umana, di risommergersi nell'organico, nell'inconscio, nella natura vegetale e animale, nei grandi ritmi ciclici del cosmo, e che per difendersi da questo rischio realizzava il riscatto culturale del sacro, riuscendo in tal modo a dischiudersi, a permettersi una storia per quanto possibile corsivo, cioè sottolineato, umana. Il riscatto del sacro è esattamente quello di cui parlavamo un attimo fa, cioè è un espediente universale nella storia di tutte le comunità umane usare la dimensione del sacro per questa mossa di fondare, come uno degli ingredienti, diciamo, decisivi per fondare la presenza umana nel mondo, che la volta scorsa dicevo fare cultura. Francesco Remotti, di cui potete leggere i due articoli che ho messo sul sito, parla di fare umanità. C'è un piccolissimo libro suo che pure vi consiglio, si chiama Prima lezione di antropologia, che è abbastanza concettoso, però molto compatto, diciamo, come argomentazione, quindi funziona secondo me. Lui parla di fare umanità, cioè l'umanità non è un fatto semplicemente biologico, Homo sapiens. Questo è quello che De Martino cita di Croce, attaccandolo ferocemente, sempre in questo articolo del 53, quando Croce dice che vabbè, ci stanno popoli e strati e gruppi umani che solo zoologicamente possiamo considerare tali come umani, perché non sono autori di storia. Mentre De Martino appunto critica frontalmente questo approccio. E però appunto non si è semplicemente umani, non si è semplicemente zoologicamente umani, si fa umanità, si costruisce umanità producendo cultura, essendoci nel mondo, fondando villaggi, costruendo attività associate che necessariamente includono aspetti simbolici e che universalmente una parte di questi aspetti simbolici ha a che fare con quello che, con le nostre categorie chiamiamo sacro o religioso, che entrano in questo meccanismo di lotta per l'affermazione dell'esserci nel mondo e di lotta contro la crisi della presenza. Presenza che, come abbiamo già accennato, è vocabolo che De Martino tira fuori in questi anni dalla letteratura psicologica e psichiatrica. Pierre Jamais, Georges Dumas sono autori e nomi e cose che trovate poi nel libro di Angelini. Al posto di coscienza, che sarebbe un termine molto più normale da un bagaglio filosofico crociano, questa è appunto il nocciolo della proposta teorica demartiniana con il mondo magico, ed è il passo che per lui appunto qualifica l'avvio di una etnologia storicista. Cioè, io nella storia dell'umanità identifico questo problema fondamentale e, a seconda delle discipline che si mettono in atto, studio forme diverse. L'etnologia, che studia i popoli primitivi all'epoca in cui scriveva De Martino, successivamente associerà ai popoli coloniali e primitivi gli strati subalterni delle società diciamo avanzate e quindi colonialiste. La magia, il magismo, gli operatori magici, i complessi simbolici che ruotano intorno al magismo, e quindi miti e riti, e come abbiamo detto prima, miti che fondano e riti che attualizzano, questo tema della magia è la forma del problema della crisi della presenza nelle società etnologiche. Dunque, da un punto di vista dell'architettura teorica, diciamo, questo è il passo successivo rispetto alla pars destruens di naturalismo, storicismo e etnologia che De Martino compie con il mondo magico. E tanto gli sembra centrale che intorno a questo costruisce una serie di corollari, gli vengono fuori una serie di corollari che alcuni dei quali, diciamo, non saranno più mantenuti come tali nei decenni successivi. Innanzitutto vede proprio una realtà che è identificabile come un qualche cosa di coerente e gli dà il nome di mondo magico. Ci chiama proprio così il libro, mondo magico. Alla fine della seconda parte del mondo magico, che è quella appunto dedicata al tema della crisi della presenza, il dramma storico del mondo magico, De Martino fa una mossa teoricamente abbastanza azzardata di critica ai limiti dello storicismo crociano, qualificandolo come inadatto a comprendere il magismo etnologico. In Angelini si trovano due citazioni abbastanza lunghe da questa seconda parte del mondo magico, che tirano un po' le fila di questo discorso critico, di questo passo fortemente critico nei confronti di Croce, anche sul piano teorico. Dice De Martino: le categorie storiografiche normalmente impiegate nel giudizio storico per comprendere le formazioni storiche della nostra civiltà, Quindi stiamo parlando della storia e della storiografia rivolta alla nostra civiltà o delle altre che le sono più o meno affini, si rivelano inadeguate per entro il mondo magico. Per entro è un'espressione che a De Martino piace molto, la usa sempre, in italiano corrente non si usa più, ma uno potrebbe sostituirla con per il mondo magico o anche entro il mondo magico. Lui scrive spesso per entro il mondo magico, non dire per il mondo magico, nel mondo magico. Dunque, queste categorie normali del giudizio storico sono inadeguate per entro il mondo magico. I concetti di linguaggio, di arte, di logos, di ethos sono infatti palesemente impotenti a qualificare gli atti magici. Non hanno rispetto ad essi potenza individuante. Individuante qui è un termine classico appunto dello storicismo, non stiamo a entrare ulteriormente in queste questioni, se lo sostituiamo con critico o analitico funziona lo stesso, cioè non ci aiutano a capire. Non è proprio così semplice, ma insomma si può tradurre così per semplificare. Considerato per entro questi concetti, il magico si configura come una sorta di impotenza o di inopia. Inopia vuol dire, a rigor di vocabolario Treccani, completa mancanza di mezzi di sussistenza, deprivazione completa. Come alcunché di negativo da cui ci si spoglia nel processo della ragione, onde di questo angolo prospettico, da questo angolo prospettico sembra che si possa far storia unicamente dell'arte, del linguaggio, del logos, dell'ethos magici, senza tuttavia poter mai costruire una storia del magico come tale, perché del negativo non si dà storia. Qui il riferimento di De Martino era una lettera che aveva scritto Adolfo Modeo, dicendogli attento dove stai andando, insomma cercando di condurlo un po' all'ordine, perché diceva il magico è negativo, cioè appunto come le cose che accennavamo prima su Croce, è fuori della storia, non è autore di storia, dunque non se ne può nemmeno fare storia. E due pagine dopo De Martino prosegue questa argomentazione dicendo: ogni sistemazione filosofica che riconosca solo le forme tradizionali, per esempio il sistema crociano delle quattro forme, dice proprio l'aggettivo crociano, esprime in sostanza il momento metodologico di un'esperienza storiografica limitata alla civiltà occidentale. E pertanto trae alimento da un umanesimo circoscritto. Il ritorno al magismo restituisce dunque alla linfa storicistica quella libertà di movimento che la pigrizia metafisica e la facile retorica congiunta alla prosopopea dello spirito rischiano di compromettere. Qui ci sono in questi due passi due elementi appunto di carattere teorico uno dei quali De Martino poi si rimangerà, cioè le categorie crociane non servono a parlare del mondo magico, sono limitate alla civiltà occidentale. Questa era una cosa totalmente inaccettabile nell'economia del discorso di Croce e dello storicismo crociano, perché le categorie dello spirito, logica, etica, economia e la quarta, estetica, logica, etica ed economia, che è una traduzione in termini crociani quello che veniva da Hegel, eccetera, sono le precondizioni per pensare il mondo. Cioè, fuori, cioè tutto il mondo è pensabile in questi termini. Non sono categorie culturalmente circoscritte e delimitate. È proprio così che funziona il mondo, è così che funziona lo spirito, è così che funziona il pensiero. Punto. Evidentemente, vista dall'esterno, è una classica posizione etnocentrica, cioè il nostro pensiero funziona così, dunque il pensiero del mondo funziona così. Tutto il mondo, io sono il mondo, e quello che cade fuori non è mondo, cioè non è storia, non fa storia e non lo prendo in conto. La posizione di De Martino è appunto particolarmente complicata e difficile, perché lui vuole rimanere all'interno di questo panorama concettuale e usare questi strumenti concettuali, e continua a considerarli il meglio che la storia intellettuale dell'umanità ha prodotto fino a questo momento, e ciò non di meno ne fa una critica letteralmente radicale, cioè alle radici. La pretesa di universalità di queste categorie per lui non è giusta. Quelle che per Croce, per la filosofia corrente, sono le possibilità di pensare il mondo, dunque il mondo in qualche modo viene dopo, e lui dice no, non funziona. Per questa dimensione che abbiamo studiato etnologicamente per il mondo magico, queste cose non funzionano, quindi è segno che in qualche modo sono collegate al mondo da cui vengono, alla civiltà occidentale da cui vengono e di cui meravigliosamente parlano. Ma non ci bastano, ci serve dell'altro. Primo passaggio. Secondo passaggio dice: dunque, evidentemente, sono parte di un umanesimo circoscritto. Parla appunto di umanesimo circoscritto. Ora, il primo passaggio, e ci saranno poi anche un corollario di cui parliamo dopo, se facciamo in tempo oggi o successivamente, che ritorna sul tema della realtà dei poteri magici, ma per ora fermiamoci a questi due aspetti. Il tema della critica alle categorie, che poi diventa noto come il problema della storicizzazione delle categorie, cioè le categorie crociane per Croce e per tutti gli altri sono la precondizione per pensare la storia. Storicizzarle vuol dire farne oggetto di critica culturale e storica e dire no, non sono un assoluto, sono un relativo. Sono anch'esse relative a un contesto culturale che è quello che le ha prodotte. Su questa cosa De Martino tornerà indietro abbastanza rapidamente e terrà conto, e gli darà esplicitamente ragione, delle critiche di Benedetto Croce in persona, il quale dopo l'uscita del mondo magico intervenne ben due volte, cosa rarissima se non unica, una volta con una nota abbastanza così disimpegnata e abbastanza benevola, e una volta in termini più meditati, mettendo esattamente il dito nella piaga e dicendo che non era accettabile questo discorso del tentativo di storicizzare le categorie. De Martino in seguito, appunto, tornerà indietro su questo punto e darà ragione a Croce dicendo: però facendo salva il tema di merito storico su cui verteva il libro Il mondo magico, cioè la chiave interpretativa della realtà del mondo magico, e cioè il dramma storico della presenza, Um. che è la cosa che in fondo gli interessa di più. Cioè, sul piano puramente filosofico si ferma. In fondo a lui non interessa costruire un nuovo sistema filosofico. Questa critica di Croce lo, diciamo, lo colpisce, e su questo è propenso a dargli ragione e si ferma. Quello che a lui veramente interessa è 60 e 76 dell'articolo, sempre quello lì, vediamo se era questa. Sì, è, questo è sempre l'articolo del 53, Etnologia e Cultura Nazionale, laddove, ricostruendo appunto, lui aveva prima, pagine prima, detto la cosa che abbiamo citato prima, cioè qual era il tema fondamentale del mondo magico, il dramma storico della presenza. Quella è la cosa che lui vuole salvare e che manterrà come chiave interpretativa, come abbiamo detto prima, e articolandolo e arricchendolo, ma si mantiene e dunque prosegue il percorso dell'etnologia storicista anche con le tre monografie dedicate al meridione italiano, in cui il tema centrale del mondo magico viene ripreso e continuato a utilizzare, mentre invece sull'aspetto più squisitamente filosofico dice De Martino, siamo appunto nel 53, ma sono diversi i passaggi in cui ci torna, i punti in cui ci torna nelle sue scritture. Tuttavia, strettamente intrecciata la tesi fondamentale del dramma storico della presenza in crisi o dell'angoscia della storia e del corrispettivo riscatto culturale, il concetto di angoscia sarà pure una cosa che ci tornerà, insieme a questa tesi fondamentale vi era nel mondo magico anche una tesi più propriamente speculativa, e cioè che nelle civiltà etnologiche non potevano giovare per l'interpretazione le normali categorie storiografiche, perché queste presuppongono la presenza come un dato deciso e garantito, laddove nelle civiltà etnologiche la presenza sarebbe ancora da fondare e sarebbe come un compito. Debbo francamente riconoscere che questa tesi, che comporta in ultima istanza la storicizzazione e la periodizzazione delle categorie, prima che nel mondo magico poi arrivano le categorie buone per Croce, è insostenibile e da lasciar cadere, senza alcun danno sostanziale per la tesi storica, cioè il dramma della presenza, che resta valida e suscettibile di sviluppo. Nella nota che mette a questo passo, completa il pensiero De Martino, aveva quindi ragione il Croce quando nella sua memoria intorno al magismo come età storica rimproverò al mio libro questo aspetto equivoco che lo ricollega al filone dell'irrequieto irrazionalismo moderno. C'è da dire che De Martino nella seconda edizione del Mondo Magico del 58 stampa anche le recensioni critiche che aveva ricevuto, fra cui i due piccoli interventi di Croce, il primo e soprattutto il secondo, intorno al magismo come età storica. Quindi squaderna proprio tranquillo quello che lui continua a proporre nella sua interezza. Il mondo magico non è che lo fa uscire levandoci un pezzo, lo ripropone come tale, però esibisce al lettore anche le critiche radicali ricevute e che già in precedenza aveva pubblicamente accolto come giustificate. Quello che gli interessa salvare appunto è l'altro aspetto, cioè il tema del dramma storico della presenza. Viceversa, il tema dell'umanesimo circoscritto è una cosa sulla quale non tornerà indietro in questo, sempre in questo articolo del 53, è il tema che è il cavallo di battaglia politico ed etico contro Croce e l'idea che ci siano parti di umanità che solo zoologicamente sono come tali. L'umanesimo è, cioè per De Martino il programma è quello di un umanesimo integrale, cioè che ricomprenda tutta l'umanità, perché tutta l'umanità sta dentro la storia ed è autrice di storia, anche se in modo differenziato, anche se in modi e producendo forme di presenza e di istituti culturali che a me, osservatore occidentale colto, risultano incomprensibili e irriducibili alla mia sensibilità. Quello che devo fare, quello che fa l'etnologo storicista, è quel procedimento di cui abbiamo già parlato, della anamnesi storiografica, cioè della ricostruzione, tornando indietro per i rami dell'albero della storia umana, fin dove trovo la biforcazione che mi fa, facendo un passettino indietro rispetto alla biforcazione, mi fa trovare il terreno comune con anche quelle parti di umanità in cui presente, il cui presente mi sembra viceversa irriducibile al mio. La aggiunta rispetto al periodo del mondo magico che verrà negli anni successivi di De Martino, che è estremamente importante sul piano umano, ma che entra proprio a far parte del suo bagaglio teorico, proprio del corredo teorico con cui lavora e interpreta il mondo, è l'aspetto etico-politico, cioè il fatto che lui appunto si schiera dalla parte di quelli che per Croce sono fuori della storia, dalla parte di quelli che il cui presente sembrerebbe irriducibile all'osservatore come è il De Martino intellettuale borghese, eccetera. E questo, diciamo, il programma di un umanesimo integrale diventa proprio un tratto teorico della proposta di De Martino, come abbiamo già accennato varie volte e sicuramente continueremo a fare. Nella fine del mondo, nell'ultimo libro, insomma, che conosciamo in questa forma incompiuta, perché tale era rimasto essendo lui morto prima di poterlo completare, lui parla di umanesimo etnografico come forma di umanesimo integrale, di umanesimo moderno, e che cioè è figlio dell'incontro con l'altro, col radicalmente altro, figlio dello scandalo dell'incontro etnografico, che è uno scandalo umanamente e conoscitivamente produttivo. Nell'intervista che citavo all'inizio della Signorelli del 2015, che rimetto insomma nella pagina relativa alla lezione di oggi, lei esattamente insiste su questo anche. Come dicevo, parlando di etnocentrismo critico, insiste su critico, e parlando di umanesimo etnografico, lei lì usa l'espressione umanesimo etnologico, dice: è grazie all'acquisizione dell'incontro con il radicalmente altro che fecondamente io sono sottoposta a uno shock che mi porta a ripensare me. Dunque una disponibilità all'autocritica, una dimensione autoriflessiva, che è un elemento appunto non solo umano, non solo etico, che De Martino spesso mette in scena nei suoi scritti in questa chiave, ma che poi ha un corrispettivo squisitamente teorico, diventa proprio una parte del pacchetto teorico che lui propone. Un tema che troveremo trattato specificamente da Angelini quando parla della fine del mondo, del libro La fine del mondo, che dice è un libro così, cioè, variegato, che bisogna scegliere qualche cosa di cui parlare per darne un'idea. Lui sceglie il tema del tempo e parla della teoria del tempo, delle riflessioni che De Martino fa sul tempo, parlando di etnologia naturalmente, il tempo mitico, il tempo lineare, il tempo circolare, il tempo lineare, il tempo etico. Le prime tre categorie, in qualche modo, ci torneremo ampiamente, mitico, circolare e lineare anche, sono prodotti del pensiero religioso, anche del pensiero religioso sofisticato ed evoluto come quello cristiano e cattolico in particolare. Il tempo lineare permette la storia. C'è un inizio del mondo, ci sarà una fine in cui il Messia tornerà una volta per tutte, dunque si fa spazio alla storia invece di comprimerla o nel mitico o nell'eterno ritorno. Sì, ma dice De Martino, però è sempre religione, cioè stiamo sempre parlando di una dimensione che trova la sua realizzazione, il suo inveramento in una dimensione extraterrena, in cui cioè l'umanità non è completamente padrona di se stessa. E lui aveva detto, l'abbiamo già detto e lo ripeteremo, che l'acquisizione fondamentale, quella che gli fa parlare di una possibilità di un etnocentrismo critico, è l'origine e la destinazione interamente umane dei beni e dei valori culturali. Se è interamente umana, non posso fare riferimento a una dimensione ultraterrena. Il tempo etico, di cui parla De Martino ragionando appunto sulle varie teorie del tempo nella storia dell'umanità, il tempo etico è un tempo interamente umano in cui l'umanità si dà i suoi obiettivi e li realizza in un percorso sempre a rischio, dramma della crisi della presenza che incombe sempre su tutti, sempre a rischio, mai garantito, ma interamente umano. Se cadiamo, cadiamo perché non siamo stati capaci di andare avanti. Forse torneremo al sacro per ridischiudere una prospettiva umana, ma l'obiettivo, mai forse realizzabile, ma sempre presente come spinta e come stimolo, è quello di una etica interamente umana. Questo è quello che lui chiama ethos del trascendimento, andare oltre la datità del presente, sempre dandomi un obiettivo da realizzare come noi, come gruppo sociale, interamente nella storia, come fatto interamente umano. Questo vuol dire appunto fuoriuscire da una dimensione in qualsiasi modo e comunque complessamente ma religiosa. Di solito appunto De Martino ne dà delle versioni più, diciamo anche in chiave biografica, autobiografica, e questo, come abbiamo già detto, è anche una forma di precordimento, altro tema che ricorre nei lavori di Fabio Dei su De Martino. De Martino come precorritore di temi di cui che diventeranno familiari in seguito, ma che poi avranno appunto uno sbocco anche squisitamente teorico. È tardi. In questo articolo, sempre del 53, Etnologia e Cultura Nazionale nella cultura italiana, leggo solo questo pezzettino e poi chiudiamo, dice che appunto lui il primo impatto con le classi subalterne lo ha per la politica come segretario della Federazione Socialista di Bari, di incontrarmi con un'umanità che fino allora aveva avuto per me esistenza sostanzialmente convenzionale, quale potevo offrirmi la letteratura meridionalista, eccetera, ma io entravo nelle case dei contadini pugliesi come un, virgolette, compagno, come un cercatore di uomini e di umane dimenticate storie, che al tempo stesso spia e controlla la sua propria umanità e che vuol rendersi partecipe insieme agli uomini incontrati della fondazione di un mondo migliore, in cui migliori saremmo diventati tutti, io che cercavo e loro che ritrovavo. L'essere tra noi compagni, cioè l'incontrarsi per tentare di essere insieme in una stessa storia, costituiva una condizione del tutto nuova rispetto al fine della ricerca etnologica, la quale ricerca etnologica fino allora si occupava solo di rammemorare anche quella loro storia passata che non poteva essere in modo immediato, attuale e comune, che in ogni caso era da ricacciare lontano e da sopprimere per l'etnologia classica. Quindi appunto c'è un intreccio in cui questa consapevolezza etica e politica diventa non solo dato biografico, ma si apre poi a una prospettiva squisitamente teorica. Finito per oggi. Domande ulteriori? Allora, ci vediamo martedì